Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Maria. Sono felice di ritrovarvi ancora oggi in questa trasmissione che dedichiamo alla preghiera e che dedichiamo a conoscere più in profondità i Salmi. Queste preghiere bellissime del popolo ebraico che ci insegnano a vivere qualsiasi condizione della nostra vita, anche quella in cui ci possiamo sentire più apparentemente lontani da Dio, anche quando sembra che siamo presi dai sentimenti di disperazione o di rabbia peggiori o di tristezza. Qualsiasi sia il sentimento che attraversa la nostra vita, attraverso le parole dei Salmi, che non censurano niente delle difficoltà e delle prove che l'uomo deve attraversare, ma come delle gioie e delle cose belle, ma tutto è vissuto in rapporto con Dio. Quindi quando noi diciamo i Salmi e siamo nella prova e sentiamo Dio lontano, viviamo anche quando viviamo il dubbio, quando ci sembra di non credere più, noi dicendo le parole di Salmi non interrompiamo il nostro rapporto con Dio e entriamo dunque nella forma più profonda dell'amore, che come dice Gesù è lo stare, il rimanere. Stava Maria dolente, stava. Maria è sempre stata nell'amore di Gesù, qualsiasi era lo stato d'animo che attraversava il suo cuore, come è l'amore vero del matrimonio. Amare il marito, la moglie, i figli, nella salute, nella malattia, nella buona e nella cattiva sorte, nei momenti belli e nei momenti difficili. Oggi abbiamo intitolato questa trasmissione Liberati dalla paura della morte. E ho scelto per entrare in questo argomento che ci tocca così da vicino, perché ancora la paura del Covid, la paura della malattia ci tiene bloccati, riduce la nostra libertà, ci può spaventare, e allora è un segno che Dio, anche dobbiamo leggerlo come segno che Dio ci manda, saper leggere i segni dei tempi, ha detto il Concilio Vaticano II, e c'è dentro questo tempo un profondo insegnamento per la nostra vita. Dobbiamo tornare a ciò che è essenziale, a ciò che è profondo, a ciò che è radicale. E ho scelto il commento al Salmo 129, appunto il cosiddetto De Profundis, come si diceva nella versione latina, dal profondo a te grido, o Signore. Signore, ascolta la mia voce, siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia preghiera. Prima dei desideri superficiali che ci spingono a rincorrere tante cose, abita nella nostra anima un profondissimo anelito all'eternità. Mettiamo al mondo dei figli perché qualcosa di noi continui ad esistere anche dopo di noi. Desideriamo essere ricordati da altri, addirittura diventare famosi, per poter vivere nella memoria di altri. Ma pensiamo a quante volte facciamo delle fotografie. Si dice che l'uomo di oggi è poco religioso, ma perché con i nostri smartphone facciamo tantissime fotografie? Perché vorremmo fermare l'istante, vorremmo fermare i momenti belli che viviamo. E non è forse questo una domanda di eternità? Appendiamo alle pareti le foto delle persone più care, perché il loro ricordo non svanisca. E forse questa la religione pagana, la religione tecnologica, un modo di vivere la religione, di sentirci uniti alle persone che sono importanti per noi e che magari non possiamo più vedere. La nostra anima, il nostro corpo, prima di essere fame di cibo, prima di essere appetito di piacere, prima di essere ansia di potere, è grido di eternità. Dal profondo a te grido, Signore, Signore, ascolta la mia voce. E allora posso avere tutto nella vita, posso avere tutti i comfort del mondo, ma se censuro, se dimentico questo anelito di eternità che mi abita, non sto bene. Qualcosa in me sta male e forse, anzi sicuramente, la parte più profonda di me. E allora, com'è liberante, invece che censurare, che tarpare questo desiderio, poterlo esprimere con la preghiera. Dal profondo a te grido, o Signore. La preghiera è un grido che nasce dai recessi più profondi della nostra persona e ci unisce a tutti coloro che ci hanno preceduto. Non è un caso che la Chiesa ci fa recitare questo salmo proprio in suffragio dei nostri defunti. Nelle profondità del nostro essere, noi siamo uniti a tutti coloro che ci hanno preceduto. Siamo uniti a tutti gli uomini e solo quando entriamo in un'esperienza profonda di preghiera facciamo questa esperienza di comunione con tutta l'umanità. Ma l'uomo di oggi, l'uomo lontano da Dio, spesso non accetta di morire. Volevo leggervi un brano di Orianna Fagliacci, tratto da Un cappello pieno di ciliegie, un libro profondamente anticlericale, un po' un libro profondamente illuminista, un libro che ha delle pagine splendide di storia dell'Italia, in questo racconto di Orianna Fallaci che va a ricercare le sue radici, racconta un po' la storia di tutta la sua famiglia, attraverso questo racconto di tutta la sua famiglia ci racconta le vicende dell'Italia e dell'Europa viste dal suo punto di vista, ma anche raccontate con una capacità descrittiva assolutamente fuori dal comune. E c'è un passo dove parla del suo rapporto con la morte. Oriana dice: io odio la morte, l'aborro più della sofferenza, più della perfidia, più della cretineria, di tutto ciò che rovina il miracolo e la gioia di essere nati. Mi ripugna guardarla, toccarla, annusarla. Non la capisco. Voglio dire, non so rassegnarmi alla sua inevitabilità, la sua legittimità, la sua logica. Non so arrendermi al fatto che per vivere si debba morire, che vivere e morire siano due aspetti della medesima realtà, l'uno necessario all'altro, l'uno conseguenza dell'altro. Non so piegarmi all'idea che la vita sia un viaggio verso la morte e nascere una condanna a morte. Eppure l'accetto, mi inchino al suo potere illimitato e, accesa da un cupo interesse, la studio, l'analizzo, la stuzzico. Spinta da un tetro rispetto, la corteggio, la sfido, la canto. E nei momenti di troppo dolore la invoco. Le chiedo di liberarmi dalla fatica di esistere. La chiamo il regalo dei regali, il farmaco che cura ogni male. Tra me e lei c'è un legame fosco ed ambiguo, insomma, un'intesa equivoca e buia. Questo brano mi sembra esprimere in maniera molto chiara la modalità di rapporto con la morte dell'uomo che non crede in Dio, dell'uomo che non ha una vita religiosa. Da una parte c'è il rifiuto della morte, il non accettarla, come un'assenza di umiltà, il non arrenderti. Dall'altro c'è il desiderio della morte, perché nei momenti più faticosi della vita la si invoca come il regalo dei regali. E quindi c'è un rapporto con la morte, come dice lei, equivoco e buio. È proprio questo rapporto con la morte così equivoco e buio che noi respiriamo nelle società atee. Ma è un qualcosa che già si viveva nell'Ottocento. Grattri, in un brano pubblicato nel 1874, dopo la sua morte, racconta di come viveva il rapporto con la morte e le persone che lo circondavano. E cioè, quando un uomo sta per morire, appunta Grattri nel suo diario, lo si circonda, gli si dice che si viene a rendergli la salute, che è una menzogna, in questa cerimonia suprema è un dovere sacro, lo si inganna come un bambino malato, lo si accompagna fino all'abisso intrattenendolo con tutt'altro, cullandolo di speranza per addormentarlo. Nel momento che vi giunge, si avvicina alla morte, gli si dichiara che ne è lontano. Poi, d'un tratto, ve lo si precipita come di sorpresa. Ci si volta bruscamente per non vedere nulla e ci si allontana. Questa è ancora oggi fra noi la maniera di seppellire quelli che amiamo. I nostri costumi pagani ci rendono timidi di fronte alla morte. Fin dall'infanzia ci insegnano a temerla, a fuggirla ad ogni costo. ce ne fanno uno spaventoso mistero di cui mai bisogna parlare. E certo è amaro e difficile morire quando nessuno ce lo insegna, quando ci lasciano morire da soli, quando ci ingannano fino all'ultimo istante per impedire a chi muore di sapere che cosa fa. Ecco che allora la lontananza da Dio porta a vivere questo rapporto con la morte così schizofrenico. Anche adesso si parla della morte, però la si nasconde poi a chi veramente la incontra. Non ci si prepara ad essa. E gli attacchi di panico delle persone che si sentono mancare l'aria, una parrocchiana mi ha scritto da piccola, quando mi veniva in mente che sarei morta, mi sentivo mancare il fiato, mi veniva il terrore. Ma chi gli aveva parlato che la vita prosegue dopo la morte, che c'è una speranza indistruttibile per noi? Nessuno. E così il panico si impossessava di lei e le crisi di panico che oggi così frequenti ci ricordano proprio questo, che l'uomo non accetta di morire. Ora, solo la preghiera ci offre la possibilità di vivere un rapporto diverso con la morte. Perché di fronte alla morte riemerge tutta la nostra pochezza, tutta la nostra miseria. Non possediamo né sussidi né forze per vincerla, e la fede nella scienza, che per carità ci aiuta tanto a guarire tante volte, però verso la morte non può fare nulla. Allora ecco com'è diverso poter dire: dal profondo a te grido, Signore. Signore, ascolta la mia voce. Siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia preghiera. Ma voglio fare un altro esempio di questo rapporto così ateo con la morte, preso dal grande romanzo di Solženicyn, Reparto C. Racconta proprio dell'uomo sovietico dopo la rivoluzione bolscevica che vive ormai nell'ateismo. C'è il racconto di questo uomo, Efrem Podwev, un uomo forte, con le spalle robuste, le gambe salde, la mente lucida. L'unica cosa che gli piaceva era vivere libero e avere soldi in tasca. La salute di cui aveva sempre goduto e la disinvoltura con cui sapeva piegare a suo vantaggio in tutte le situazioni lo avevano convinto di essere invincibile. Ecco, la dimenticanza dell'uomo contemporaneo. Era convinto di essere invincibile. E quando gli avevano detto che si era ammalato, aveva finta di non capire. Per molto tempo aveva detto a se stesso che poteva tirare avanti, e tutti lo lodavano per la sua forza di volontà. Era stato preparato a vivere, non a morire, dice Solženicyn. Questo trapasso era superiore alle sue forze, non sapeva come arrivarci e lo respingeva stando in piedi, andando ogni giorno a lavoro come se niente fosse e sentendolo lodare la sua forza di volontà. Finché, ormai ricoverato in ospedale, a un certo punto riflette e racconta ancora Solženicyn, andando su e giù nella corsia, ripensava a come morivano quei vecchi russi nel loro paesello. Non si davano arie, non cercavano di difendersi, non si vantavano che non sarebbero morti. Tutti quanti accettavano la morte tranquillamente. Non solo non tentavano di differire la resa dei conti, ma si preparavano piano pianino e per tempo. Decidevano a chi lasciare la giumenta, a chi il puledro, a chi il mantello, a chi gli stivali. E nessuno di loro avrebbe avuto paura di avere il cancro. Cari amici, questo è l'uomo religioso, un uomo che ha un rapporto con la morte completamente diverso, un uomo che accetta che i suoi giorni hanno un termine e che non decide lui quando avverrà questo termine. Certe volte noi, quando soffriamo troppo, desideriamo morire, e quando ci viene chiesto di morire non vorremmo morire, ma questa accettazione che nasce da un rapporto profondo con Dio e dall'essersi preparati alla morte. I grandi asceti dicevano: il segreto della vita ascetica è vivere sapendo che ci può essere chiesta la vita domani. Vivere ogni giorno come se fosse l'ultimo. È il contrario dell'uomo di oggi, dove ci viene insegnato a vivere tutto come se la resa dei conti non arrivasse mai. E infatti poi, quando arriva, ne siamo del tutto preparati. Ecco perché questa preghiera che recitiamo nell'ufficio dei defunti, che possiamo recitare anche in tantissime altre occasioni, perché è una preghiera di una bellezza immensa, ci fa stare di fronte alla morte in tutt'altra maniera. Dal profondo a te grido, Signore. Signore, ascolta la mia voce. Siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia preghiera. Se la posizione dell'uomo lontano da Dio nel mondo ateo verso la morte è di dimenticanza, di censura, di rifiuto finché sta bene e può essere nei momenti di grande dolore, di desiderio, addirittura porta a autodarsi la morte, si evince che la cosa di cui più ha bisogno l'uomo è la preghiera. Mi ricordo una volta, da giovane prete, mi chiamarono per un ufficio funebre. Entrai in questa stanza dove c'era il feretro e le persone parlavano tra di loro sottovoce, non sapendo bene cosa dire, non sapendo bene che cosa fare. Entrai io vestito da prete e iniziai a recitare il rosario. E la gente piano piano si unì alla mia preghiera e ho sentito nell'aria come una liberazione. Le anime che non sapevano stare davanti alla morte, le anime delle persone presenti, che non sapevano cosa dire perché percepivano che le parole erano inadeguate, che non sapevano neanche che tono di voce tenere, avevano trovato il modo di stare davanti alla morte, che è la preghiera. Tutte le religioni hanno conosciuto riti funebri e preghiere per i morti, intuendo più o meno confusamente che non si può trovare pace senza sdebitarci e riconciliarci con i nostri antenati. Mi capita spesso che quando una persona muore, chi rimane in vita dice, sente un'angoscia perché non ha fatto abbastanza per la persona cara che è defunta. Ma se la preghiera ci dà questa grande possibilità, soprattutto la messa, ci dà questa possibilità che noi possiamo fare ancora del bene alle persone che amiamo e che sono nell'aldilà. E questo è il nocciolo più profondo della religione pagana. Ogni famiglia romana riservava il posto più importante della casa per riporre le statuette degli antenati. Per loro si pregava e a loro si chiedeva protezione. Il cuore della romanità è la pietas, l'amore per il sacro folgorare domestico, capace di stabilire una comunione con chi è vissuto prima di noi. Ma senza questo rapporto con Dio, anche il rapporto tra le generazioni viventi viene terremotato. Oggi vediamo quanta difficoltà nelle comunità religiose, nelle comunità cristiane, nella società e nelle famiglie, con quanta difficoltà si stabilisca un rapporto tra generazioni diverse. E questo è dovuto a una cosa semplice, alla lontananza da Dio, che ci unisce profondamente. E allora il Salmo continua: se consideri le colpe, Signore, Signore, chi potrà sussistere? Il popolo ebraico, più di tutti gli altri popoli, grazie alla rivelazione avuta da Dio, sa che la ragione della tristezza dell'uomo, della sua morte, è il suo male. Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi potrà sussistere? Non il mio male personale, ma il male di tutta l'umanità. Tutte le volte che pecchiamo, sperimentiamo nella nostra anima una tristezza che ci conduce alla morte. Perciò, quando la Chiesa ci avverte del fatto che esistono peccati mortali, cioè capaci di recidere la nostra comunione con Dio, non fa altro che descrivere ciò che accade nella nostra vita, anche quando ne siamo poco consapevoli. Gli ebrei però non si limitano a constatare che la causa della nostra rovina sono le nostre colpe, scoprono anche che Dio è infinitamente misericordioso. Ma presso di te è il perdono, continua il Salmo, e avremo il tuo timore. Se Dio ci perdona, perché dovremmo temerlo? La misericordia di Dio risplende maggiormente nella sua di Dio risplende maggiormente nella misericordia più che nella creazione stessa. Dio possiede una forza capace di trasformare noi che siamo dei peccatori in santi. Egli ci può riempire del suo sacro timore. Quando la gente incontrava Gesù, era sì colpita dai suoi miracoli, ridava la vista ai ciechi, guariva i lebbrosi, ha moltiplicato i pani e i pesci, ma più di tutto la gente veniva ricreata dalla potenza dell'infinita misericordia di Gesù. Lo sguardo pieno di misericordia di Gesù era capace di resuscitare ogni uomo. Ecco perché invece di maledirci per l'ennesimo nostro tradimento, per l'ennesimo nostro peccato, dobbiamo guardare al miracolo che nella confessione ci viene donata la possibilità di ricominciare. Continua il Salmo: io spero nel Signore, l'anima mia spera nella sua parola. Questa speranza non è fondata su nostre vaghe premonizioni riguardo all'aldilà. Più o meno tutti intuiscono qualcosa dell'aldilà, ma rimane una cosa confusa, piena di dubbi, tanto che molti la negano addirittura. La nostra fede si basa sulla testimonianza di Gesù. L'anima mia spera nella tua parola. Gesù è venuto dal cielo e conosceva molto bene ciò che ci attende alla fine della vita. Così nel nostro mondo, segnato dalla morte e dal peccato, brilla la luce di Cristo come una speranza incrollabile. Ricordatevi come abbiamo iniziato nel brano della Fallaci: verso la morte c'è un rapporto equivoco e buio, ma la grazia che ci è data di incontrare Cristo ci apre a una luce nuova. Gesù vive una speranza incrollabile nell'aldilà. Prima di essere arrestato, Gesù guardò negli occhi i suoi amici. Erano pieni di angoscia. La paura che la morte potesse spazzare via in un attimo tutte le loro speranze li stava sovverchiando. Allora il Maestro rivolse loro delle parole così piene di luce che non ci stancheremo mai di riascoltarle. Il vostro cuore non sia turbato. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molti posti, se no io ve l'avrei detto. Avrei forse detto io che vado a prepararvi un posto? Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. È come se Gesù ci dicesse: quello che ho vissuto con voi non è una presa in giro, è l'inizio della vita eterna, l'amicizia che è nata tra voi e me, l'amore che avete per vostro padre, per vostra madre, per i vostri figli, non finiranno nel nulla. Ora, fin da piccoli noi respiriamo delle tossine. E va bene, allora si può capire bene perché noi viviamo in un mondo inquinato e questo inquinamento non fa bene al nostro corpo, ma c'è un inquinamento più profondo che intossica la nostra anima. E sono le parole piene di disperazione da cui veniamo feriti fin da piccoli. Ci dicono che siamo una specie evoluta di scimmia, venuta fuori dal gioco casuale di forze irrazionali. Ci trasmettono una tristezza glaciale e, togliendoci la speranza dell'eternità, ci privano di ciò che di più prezioso l'umanità ci abbia trasmesso. E allora vediamo perché i giovani si danno all'alcol, si danno alla droga. Ma perché impegnarsi se tutto finisce nel nulla? Perché rimanere fedeli alla propria ragazza se tutto finisce nel nulla? Perché essere onesti? Perché non ubriacarsi per dimenticare? Per liberarsi dal veleno dell'ateismo non c'è altra strada che la preghiera. La preghiera è la nostra medicina. In essa facciamo l'esperienza del rapporto con Gesù, con i santi, con gli angeli e infine con coloro che ci hanno preceduto nell'aldilà. E piano piano la nostra certezza dell'aldilà cresce, come se una persona si fidanza e poi si sposa, il suo amore per la moglie o per il marito cresce nel tempo. E così con la nostra preghiera cresce il nostro rapporto con Gesù e cresce la certezza e la speranza dell'eternità. Il rapporto con la morte non è più un rapporto ambiguo e buio, ma è una porta spalancata verso la luce. L'anima mia attende il Signore più che le sentinelle l'aurora. Questa immagine, l'incontro con Cristo, la fede, la preghiera, ci può far vedere la vita per quella che è veramente, un cammino verso il Signore, un attendere il Signore. Provate a immaginare una sentinella costretta a fare il suo turno di guardia, privata della speranza del mattino o di qualcuno che gli venga a dare il cambio. Non ci sarebbe condizione più disperata. Ma questa, la condizione dell'uomo che non spera e non vive il rapporto con l'eternità, è proprio la condizione di una sentinella che non ha più la speranza del mattino, non ha più la speranza di qualcuno che le venga a dare il cambio. Noi abbiamo bisogno dell'eternità più del mangiare e del bere. L'anima mia attende il Signore più che le sentinelle e l'aurora. Pensate cosa vuol dire morire con queste parole tra le labbra. L'anima mia attende il Signore più che le sentinelle e l'aurora. Israele attenda il Signore, perché presso il Signore è la misericordia. Grande è presso di Lui la redenzione. Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe. E questa è una certezza piena di luce. Il Salmo, che era iniziato con un grido profondissimo, si conclude con una speranza incrollabile. Il Signore perdonerà tutte le mie colpe. Questo salmo racchiude in poche semplicissime parole tutto il cammino spirituale dell'umanità e tutto il cammino che ciascuno di noi è chiamato a fare nella sua vita. Se lo recitiamo pensando a ciò che stiamo dicendo giorno dopo giorno, crescerà in noi quella familiarità con Dio che riempie di pace. Allora sorgerà dal più profondo del nostro cuore una certezza dell'eternità che niente e nessuno potrà toglierci. San Paolo, che ha percorso fino in fondo la strada che abbiamo descritto, è riuscito a riassumere in una sola frase tutto questo itinerario. Il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna, per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Ma questo cosa vuol dire concretamente per noi? Johnny Cash, famoso cantante americano, una volta gli hanno chiesto, c'era lì un giornalista a intervistarlo, il giornalista gli ha chiesto: ma tu che concezione hai del paradiso? E lui, sapete cosa ha risposto? Non ha detto grandi concetti mirabolanti, ha detto, di fronte a questa domanda, che concezione hai del paradiso? Ha risposto, questa mattina con lei a prendere un caffè. Il paradiso è nascosto nel presente che viviamo quando lo viviamo con lo stupore che Dio ci sta donando qualcosa della sua eternità nella nostra vita immersa nel tempo. E allora adesso quando mi sveglio al mattino sono stato stupito da una settimana il cinguettio degli uccelli che durante l'inverno non si sentiva, i fiori che germogliano, il cielo azzurro, la musica di Bach. I canti che facciamo in chiesa, le parole di Gesù, gli sguardi delle persone, quando abbiamo il coraggio di guardarci in faccia. E se questo mistero dell'eternità non riusciamo a vederlo, nelle cose di tutti i giorni, Gesù ci indica la strada. San Bernardo, in un suo testo, I gradi della superbia e dell'umiltà, dice che San Paolo ci invita a godere con chi gode e a piangere con chi piange. E commenta San Bernardo, purificato così lo sguardo del cuore mediante la carità fraterna, possiamo godere di contemplare la verità nella sua essenza, verità per amore della quale prendiamo su di noi i dolori degli altri. Se non riusciamo a vedere la presenza di Dio nella nostra vita, iniziamo con l'amare i fratelli che vediamo. Come la pura verità di Dio non può essere vista se non dal cuore puro, così la miseria che affligge il fratello è più veracemente capita da un cuore afflitto. Ma perché tu possa avere un cuore sensibile alla miseria altrui, è necessario che tu conosca prima la tua miseria, in modo da ritrovare nella tua anima i sentimenti del prossimo. Così capirai da te stesso come venirgli in aiuto. Se non riconosciamo l'eternità di Dio nel presente, il Signore ci indica una strada, beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Abbiamo iniziato il salmo dal profondo, a te grido, Signore. Se noi accettiamo, se noi riconosciamo la nostra miseria, se noi viviamo la nostra miseria, la nostra povertà, la nostra finitudine, la nostra debolezza, in dialogo con Dio che ci dona la sua infinita misericordia, possiamo andare in soccorso dei nostri fratelli. Possiamo riconoscere che la miseria che anima il più profondo dell'anima di chiunque è la paura di morire, è la paura che tutto finisca nel nulla. Ecco allora la misericordia che ci porta verso il nostro fratello a portargli questo grande annuncio che la nostra speranza è fondata sulla parola di Gesù. Nella casa del Padre mio vi sono molti posti, se no non vi avrei detto vado a prepararvi un posto. In un'intervista apparsa su Avvenire il 25 marzo del 2020, un'intervista fatta da Marina Corradi al grande psichiatra italiano Borgna, intitolata Restiamo ancora disarmati di fronte alla morte, che è proprio il cuore di quello che ho cercato di comunicarvi oggi. Siamo ancora disarmati di fronte alla morte. Alla fine Marina Corradi fa questa domanda allo psichiatra italiano. Professore, lei crede che quando questa epidemia finirà ci troverà un po' cambiati rispetto alla distrazione, alla superficialità in cui vivevamo in molti appena un mese fa? E cos'è la superficialità e la distrazione? Da cosa nasce? Dalla dimenticanza che si muore, che è la morte che ci fa prendere sul serio la vita, ci fa porre le domande profonde e importanti, ci fa distinguere cosa è essenziale da ciò che è secondario. La nostra vita piena di cose inutili. E Borgna risponde: non so, facilmente cessato il pericolo negli uomini subentra l'oblio. Ci sarà però qualcuno, non so quanti, che in questo tempo di dolore avrò colto l'occasione per stare più attento, per ascoltare se stesso e l'altro più profondamente. Sì, qualcuno di noi dopo questa aspra prova rinascerà capace di una nuova speranza. Allora, se non siamo in grado di riconoscere l'eternità di Dio nella nostra vita, apriamoci a un ascolto più attento a noi stessi, a un ascolto più attento dell'altro. E nei rapporti di amore con gli altri nostri fratelli, nella misericordia, beati i misericordiosi, ci sarà spalancata una porta che purificherà il nostro cuore per poter vedere la luce di Dio, per poter intravedere l'eternità. Benedetto XVI, allora ricordo la risposta di Johnny Cash alla domanda: come si immagina l'eternità? Un caffè questa mattina con lei. E guardate che la stessa risposta che dà Benedetto XVI nella sua bellissima enciclica Spe Salvi, salvi nella speranza. Che è il testo con cui vorrei concludere questa nostra meditazione. Benedetto XVI dice: se noi pensiamo alla parola vita eterna, pensiamo all'eterno, questa suscita in noi l'idea dell'interminabile e questo ci fa paura. Perché la vita ci fa pensare alla vita da noi conosciuta, che amiamo e che non vogliamo perdere, e che tuttavia è spesso allo stesso tempo più fatica che appagamento. Così, mentre per un verso la desideriamo, questa nostra vita presente, dall'altro non la vogliamo. Possiamo soltanto cercare di uscire col nostro pensiero dalla temporalità della quale siamo prigionieri e in qualche modo presagire che l'eternità non sia un continuo susseguirsi di giorni del calendario, ma qualcosa come il momento colmo di appagamento in cui noi abbracciamo la totalità. Sarebbe il momento dell'immergersi nell'oceano dell'infinito amore, nel quale il tempo, il prima e il dopo, non esiste più. Possiamo soltanto cercare di pensare che questo momento è la vita in senso pieno, un sempre nuovo immergersi nella vastità dell'essere, mentre siamo semplicemente sopraffatti dalla gioia. Così lo esprime Gesù nel Vangelo di Giovanni. Vi vedrò di nuovo. Vedete questo sguardo di Gesù? Gesù porta nell'uomo impaurito e spaventato dalla morte questa luce. Vi vedrò di nuovo. Questa certezza, vi vedrò di nuovo. Lui sa che sta andando a morire e dice vi vedrò di nuovo. E il vostro cuore si rallegrerà e nessuno vi potrà togliere la vostra gioia. E allora se noi accettiamo che dobbiamo morire, se accettiamo che dobbiamo invecchiare, se facciamo pace con la morte, noi possiamo iniziare a vivere il presente abbandonati fiduciosamente nelle mani di Dio, senza essere angosciati per il nostro incerto futuro di cui in fondo non sappiamo nulla. In questo abbandono a Dio che nasce da un cuore umile, come dice un altro salmo, non vado in cerca di cose grandi, superiori alle mie forze. L'umiltà, accetto la mia miseria. Come un bimbo sereno in braccio a sua madre è l'anima mia. In questo abbandono fiducioso a Dio, a Gesù, fatto anche attraverso Maria, attraverso il rosario, quando siamo sotto il mantello di Maria, allora possiamo vivere il nostro presente come il reale anticipo dell'eternità. Possiamo abbracciare nostro figlio, nostra figlia, nostro marito, nostra moglie, quando cuciniamo per nostro marito, per nostra moglie, per i nostri amici, quando andiamo a trovare una persona cara, noi viviamo con questa persona l'inizio dell'eternità. E allora viviamo, quando iniziamo a vivere nel presente come i bambini, allora noi tocchiamo l'eternità. La paura scompare e iniziamo, pur in mezzo alle prove, alle fatiche, ai dubbi di questa nostra vita, a sperimentare l'inizio della vita eterna. Vi vedrò di nuovo. E il vostro cuore si rallegrerà e nessuno potrà togliervi la vostra gioia. Il cristianesimo, in fondo, non è altro che questo. Dio che viene a condividere con noi la sua infinita gioia. Bene, adesso Il tempo che ci rimane lo dedicheremo per ascoltare le vostre domande sul Salmo, su quello che vi ha suscitato ascoltare la meditazione che abbiamo potuto fare insieme questa sera, e in questo dialogo che facciamo insieme io scopro cose nuove, approfondiamo il nostro argomento e date a me la possibilità, attraverso le domande che mi fate, di poter approfondire un po' di più, scoprire qualcosa di più profondo e migliore proprio attraverso questo dialogo che facciamo. Pronto?
Sì, buonasera padre, sono Silvana e chiamo dalla Basilicata. Buonasera, sono Silvana e chiamo dalla Basilicata. Io ho fatto una riflessione stasera, ascoltando la sua meditazione, sulla morte e sulla vita terrena. Leggendo la storia umana, forte anche diciamo dell'esperienza quotidiana, ho sotto gli occhi l'inconsistenza dei beni di questo mondo. Diciamo che nell'Antico Testamento, non lo so, non sono riuscita a coglierlo, ma nel Nuovo Testamento, nel Nuovo Testamento l'ho colto, per me dà una risposta definitiva. Cioè tutte le realtà terrene hanno valore solo in rapporto con Dio e se sono usate secondo l'ordine da Lui voluto. Infatti, precisamente San Paolo dice e scrive: se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù. Io penso che il cristiano sa quindi che il suo destino non è chiuso in orizzonti terreni e quindi noi cristiani dobbiamo attendere ai doveri del proprio stato che abbiamo, sempre però rivolto al fine ultimo che è la vita eterna. Poi mi viene anche in mente una parabola, cioè Gesù, che adesso brevemente enuncio, cioè Gesù è venuto a dare la vita eterna e lui giustamente non si preoccupa dei beni che non possono offrire questa vita eterna e quindi mi viene in mente la parabola relativa al cristiano, se così possiamo dire, che ha costruito granai per il raccolto, per l'abbondante raccolto, e che poi invece è chiamato a rendere conto della sua vita. Quindi diciamo che la stoltezza e il peccato di quest'uomo consistono, secondo me, proprio nell'aver accumulato ricchezza con l'unico scopo di godersele, senza pensare.
Allora. Sì, Silvana, grazie, sì. Grazie del tuo intervento. Allora, le cose che hai detto sono molto importanti. Da una parte il Signore ci invita a non riporre le nostre speranze nei beni passeggeri, cioè nelle cose materiali. Soprattutto ci invita a non accumulare per noi stessi, ma usare i beni della terra per condividerli con i nostri fratelli. Pensiamo ai nostri vestiti, li condividiamo con i nostri fratelli, il nostro mangiare, il nostro bere, lo condividiamo con i nostri fratelli o ci preoccupiamo solo di noi stessi? Perché? È nella gioia della condivisione che noi usiamo bene anche i beni della terra, mangiare con i nostri fratelli, aprire la nostra casa a chi ha più bisogno di noi, aprire la nostra casa a chi è solo, al vicino di casa solo, alla persona sola, aprire le mense delle nostre parrocchie a chi non ha da mangiare. Questo ci dona la gioia della vita eterna, che è gioia di condivisione, gioia di fraternità. Allora non si tratta di disprezzare i beni della terra. Vediamo Gesù che ha un profondo amore per le cose della terra. Lo vediamo che mangia e beve insieme agli altri uomini. Gesù ha moltiplicato i pani e i pesci, ha dato da mangiare alla gente, non ha pensato solo alle cose spirituali, ha guarito i corpi degli uomini.
ha aiutato i suoi discepoli a pescare la pesca miracolosa. E poi Gesù dice: guardate gli uccelli del cielo, guardate i fiori del campo, non mietono, non tessono, i gigli del campo. E chi è vestito meglio di loro? E voi pensate che la vostra vita non sia più curata dal Padre vostro che è nei cieli? Allora Gesù ci invita a cercare i valori eterni, che sono l'amicizia, la fraternità, la solidarietà, il sacrificio per gli altri. Ma facendo questo non disprezza le cose della terra, ma le riceve come un dono del Padre da condividere con i fratelli. C'è la scena della moltiplicazione dei pani, che a me piace tanto come immagine della Chiesa. Gesù chiede agli apostoli: avete qualcosa da mangiare? Vedete, vediamo che gli apostoli vanno a cercare, trovano 5 pani e 2 pesci. Quindi Gesù non fa tutto da solo, usa del nostro lavoro, accoglie questi 2 pani e 2 pesci, fa la preghiera di benedizione e di ringraziamento, riceve questi pani e questi pesci come un dono del Padre e un dono anche dei discepoli che gli portano, che gli riporgono. Li benedice e fa il miracolo, moltiplica questi pani, e non è Gesù stesso a distribuirli, ma chiede agli apostoli di distribuirli. E così gli apostoli passano tra la folla e condividono il pane di Gesù tra la folla seduta a gruppi, gruppi di persone che vivono una fraternità. E allora com'è importante nelle nostre parrocchie, nelle nostre comunità, avere questi gruppetti di fraternità tra famiglie, unirsi tra 3 o 4 famiglie insieme, che si mettono insieme, si trovano a mangiare assieme, si trovano a pregare assieme, famiglie che sono vicine per affinità elettiva, per vicinanza di territorio, per storia, oppure semplicemente messi insieme dalla fede, che è la cosa che più ci unisce. E allora vediamo in questa immagine magnifica della moltiplicazione dei pani quello che in fondo Gesù è venuto a portarci, questa mutua fraterna condivisione. E allora in questo modo usiamo i beni della terra per procurarci delle amicizie eterne che ci accoglieranno nel Regno dei Cieli. Pronto?
Reverendo?
Sì, pronto. Ciao, come
mi
ti
sente?
Chiami?
Sì. Allora, sì. Due cose. Primo, quando si tratta il Vangelo,
sì,
non si deve metterlo contemporaneamente tutto presente. Le faccio l'esempio di questa mattina, che c'era il Vangelo della Trasfigurazione.
Sì.
Allora, Gesù ha preso i 3 apostoli e è salito sul monte.
Sì.
E loro hanno avuto questa esperienza rara, evidentemente, e poi sono tornati giù dal monte. Dovendo, il Signore ha detto: tenete questo per voi fino alla resurrezione del figlio dell'uomo. Allora, quando si tratta questo punto, non bisogna pensare che i discepoli sapessero già che lui sarebbe stato crocifisso, perché loro non potevano immaginare una cosa del genere, nessuno la poteva immaginare. E quindi quando si fa l'esposizione bisogna dire: loro si sono trovati così, non hanno capito, hanno capito nel futuro.
Ecco, questo, va bene, questo, bene, questo allora grazie di questa cosa che hai detto. E sì, in verità Gesù aveva annunciato loro che sarebbe morto in croce, ecco, quindi la trasfigurazione era anche per prepararli allo scandalo della croce. Ecco, però questo argomento ci porta un po' fuori, un po' il Vangelo della Domenica. Adesso vorremmo stare sull'argomento del Salmo che abbiamo fatto e sul tema di come stare di fronte alla morte. Pronto?
Allora, c'era un gruppo di fratelli che seguivano il Vangelo, la Bibbia. E in questo gruppo c'era uno che era, diciamo, una specie di medium che interrogava gli spiriti. Uno dei fratelli gli ha detto: chiedi come dobbiamo comportarci nel giorno della morte. E questo fratello che era a capo ha ricevuto una risposta. Ha detto: informatevi del giorno della vita, la morte prenderà il suo giorno a suo tempo.
Bene, bene, grazie. Questo qua è una considerazione giusta e riguarda il fatto che noi non possiamo conoscere il giorno della nostra morte. Ma non preoccuparci del giorno della nostra morte non vuol dire non vivere coscienti del fatto che dobbiamo morire, perché è questa consapevolezza che ci fa prendere con serietà la vita, ci aiuta a capire che una vita senza il rapporto di amore con i fratelli e con Dio non ha alcun significato. E quindi non dobbiamo assillarci della nostra morte, però dall'altra dobbiamo sapere, proprio perché non sappiamo quando moriremo, che ogni giorno dobbiamo essere pronti, e il modo migliore per essere pronto è, l'hai detto bene, ho cercato di dirlo anch'io quando parlavo del presente, è vivere il compito che Dio ci chiede ogni giorno fino in fondo con tutto noi stessi. Pronto?
Pronto?
Sì, pronto. Buonasera, pronto. Come ti chiami?
Buonasera. Marta Giovanna dall'Alto Adige.
Marta, Giovanna, sì. Dimmi.
Io ho subito finito perché volevo solo esprimere la mia incredibile ammirazione per l'esposizione sua così rassicurante, benevola e bella. Questo è tutto quello che ho da dire. Grazie mille.
Va bene, ti ringrazio molto. Ecco, anche i sacerdoti hanno bisogno talvolta del conforto. Ecco, quello che riesco a dire che è frutto della vita che faccio con i miei parrocchiani, ma con fratelli, della vita cristiana, è quello che ciascuno di noi può vivere quando ascolta il Vangelo e cerca umilmente di metterlo in pratica come riesce. Bene, pronto?
Pronto, buonasera padre.
Buonasera, come ti chiami?
Mi chiamo Iside. Desideravo ringraziarla.
Iside, da dove chiama?
Da Bologna.
Da Bologna, bene.
Volevo ringraziarla tanto tanto, l'ho ascoltata con tanta gioia e riconoscenza, perché questo salmo stranamente me lo sono trovato a memoria e non ricordo di averlo mai imparato. 30 anni fa circa, quando ho cominciato un po' quella che posso chiamare un po' una conversione che non è ancora finita, perché mi pare sempre di essere solo agli inizi. E recitavo questo salmo perché ero in grandi difficoltà di salute, perché non si capiva poi e non si è capito bene che problemi potessi avere. Ero da sola, mi aveva lasciato il marito, avevo il bambino piccolo, andavo a lavorare, facevo molta fatica. Tantissime difficoltà, e l'altra difficoltà era questo ritorno a nostro Signore, perché chiedevo disperatamente aiuto. E questo salmo mi ha accompagnato, mi accompagnava mentre facevo il tragitto da casa all'ufficio, e poi mi ha accompagnato un po' negli anni. Ed è un carissimo ricordo che mi fa tanto bene al cuore, proprio come lei ha detto. Ho ascoltato le sue parole tanto, tanto volentieri, le sono veramente tanto grata. Non
bene,
volevo dire
allora,
molto di più.
Isise, ti ringrazio tanto, grazie della tua testimonianza, perché ci hai detto due cose importantissime. La prima, questo salmo che è venuto fuori dalla tua memoria, non sapevi neanche dove, quando, come è successo. Nella nostra memoria c'è tutto, e certe volte, in certi momenti di dolore, di difficoltà o di silenzio, emergono dalla nostra memoria delle cose importantissime che noi pensavamo aver dimenticato, o sì, non sapevamo neanche più di avere. La nostra memoria è una ricchezza enorme che il Signore ci dà, e poi imparare a memoria i salmi. Allora, se questo salmo ti ha accompagnato così tanto, questo cammino dei salmi che facciamo insieme, potrai scoprire altri salmi che ti possono accompagnare, che puoi imparare a memoria. È bellissimo quello che hai detto, ero in grande difficoltà e ripetevo questo salmo nel tragitto andando al lavoro. Ma cari amici, questo era quello che facevano i monaci. Imparavano i salmi a memoria e mentre andavano a coltivare il campo, a zappare l'orto, mentre cucinavano, si ripetevano queste parole, vivevano la loro quotidianità in rapporto con Dio. I salmi hanno questa potenza enorme di poterci far vivere ogni momento della nostra giornata in rapporto al Signore. E poi la gioia. Allora, se ci accade di vivere la gioia di quello che il Signore ci dona, ci fa conoscere, portiamo questa gioia ai nostri fratelli che ancora non hanno avuto la grazia dell'incontro con Cristo e soffrono profondamente di questa mancanza. Pronto?
Pronto, buonasera.
Buonasera, senti, come ti chiami?
Maria Luisa da Roma.
Da Roma? Senti,
sì, volevo chiedere qual era la concezione dell'aldilà degli ebrei, cioè al tempo di Gesù, la resurrezione, com'era concepita? Perché c'era, vabbè, un'evoluzione, pensiero ebraico, poi i Maccabei, il libro dei Proverbi, insomma il libro della Sapienza, eccetera, però ho l'impressione che non avessero un'idea proprio insomma della resurrezione dei corpi nell'aldilà, seppur in un'altra forma. Com'è la concezione? Io ancora non ce l'ho chiara, questa, la resurrezione per gli ebrei al tempo, diciamo, nel primo secolo avanti Cristo.
Sì, anche... sì, allora ti ringrazio di questa domanda. Rispondiamo molto brevemente, che ormai stiamo andando verso la fine della nostra trasmissione. Gli ebrei avevano una percezione dell'aldilà, ma come vediamo in un episodio del Vangelo, c'era una discussione al tempo del popolo ebraico, cioè se ci fosse veramente la vita dell'anima nell'aldilà, no? E c'erano alcuni che credevano negli angeli, nelle anime che continuavano nell'aldilà, e altri che non ci credevano. Penso che erano una minoranza, sinceramente, perché un popolo religioso in preghiera con Dio, e Gesù dice a questi che non credono nell'aldilà, dice siete in grande errore, Dio non è un Dio dei morti, ma dei vivi. È il Dio di Abramo, di Isacco e Giacobbe, è il Dio dei vivi e non dei morti. E allora i dialoghi che hanno i profeti, i grandi uomini, Mosè, grandi Abramo, tutte le guide del popolo ebraico, infondono in questo popolo una certezza nell'aldilà. Ma dall'altra parte, in che cosa consista questo al di là, rimane confuso. E così anche negli altri popoli, c'è una certezza nell'aldilà, ma è qualcosa di confuso. Certamente in nessuno dei popoli antichi c'è la speranza nella resurrezione dei corpi. Questa è un qualcosa di totalmente nuovo, proprio il Vangelo di oggi dice, quando Gesù parlava loro della resurrezione non capivano. E anche dopo vediamo che gli apostoli fanno così fatica ad accettare che Gesù è risorto col suo corpo. È una cosa che dice, guarda, metti qua le dita nel mio costato, metti il dito nei buchi, poi si fa portare da mangiare per convincerli che è risorto col suo corpo, perché questo qua è veramente impensabile per l'uomo, è un qualcosa di incredibile. Anche quando San Paolo va all'Areopago d'Atene fa un bellissimo discorso su Dio, ma poi quando dice che crede che Gesù è risorto, dicono, vabbè, su questo ti ascolteremo un'altra volta, è una cosa che non sta in piedi. Anche il popolo greco pensava nella resurrezione delle anime, ma la resurrezione dei corpi è proprio un qualcosa che ci svela solo l'incontro con Cristo risorto, ed è una speranza bellissima che l'uomo che non incontra Cristo non osa sperare, che tutta la nostra vita, non solo la nostra anima, ma anche il nostro corpo, cioè tutti i nostri rapporti, la nostra individualità, avrà una prosecuzione dopo la morte, anche se come sarà questo corpo dopo la morte rimane un mistero che non è dato a noi conoscere finché non ci verrà dato il corpo risorto nell'aldilà. È però una speranza in cui noi fermamente crediamo, una certezza di fede che ci viene dall'esperienza col risorto, fatta dai testimoni che l'hanno visto, gli apostoli, Maria Maddalena, gli altri testimoni che l'hanno visto, ma anche dalla vita nuova in Cristo che viviamo nella Chiesa anche attraverso i sacramenti, che sono delle realtà materiali, il pane e il vino, attraverso cui ci viene donata la vita divina.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.